l'assalto della rabbia a Zielinski per me non va ceduto, per voi?
Sempre, lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre, mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E dunque il Napoli potrebbe perdere Piotr Zielinski, l'assalto dell'Al Ahly, del club dell'Arabia Saudita, con 12 milioni all'anno offerti al calciatore. E che ne pensate? 339-666-9990, che ne pensa Riccardo Bigon? Ciao direttore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. So che hai posticipato un appuntamento per essere in diretta qui su Radio Marte. Zielinski è un giocatore per me fantastico, è vero che potrebbe essere giunto alla fine del ciclo con Napoli, però insomma, vederlo andare via così non mi convince. A te?
Ma è molto difficile dirlo. Insomma, se fosse andato via o se andasse via per un'altra destinazione ti convincerebbe di più? Non lo so.
No, in generale, io terrei e basta.
Vabbè, allora siamo d'accordo, ma insomma, non penso che insomma nel mercato sia una cosa strana o a sapere di interessamenti, certo, o di giocatori che vanno, giocatori che vengono, insomma fa parte del gioco, fa parte della normalità, di quello che succede tutte le estati, tutti gli anni, quindi insomma è normale che un giocatore forte, ma è anche altrettanto normale che offerte importanti non si possono non prendere in considerazione, poi decideranno cosa fare.
Il mercato arabo sta drogando obiettivamente appunto il mercato internazionale, adesso anche con gli acquisti di giocatori assolutamente nel pieno della carriera come Milinkovic, Savic, ma anche Brozovic, lo stesso Zielinski lo sono ovviamente per età e per competitività, chiaramente produce un effetto domino non sempre positivo, perché poi ci si butta tutti sugli stessi obiettivi. È un pericolo questo, anche perché non è sottoposto alle regole UEFA.
Ma intanto immette denaro nel sistema, e
questo
quindi
sì,
questo male non fa,
certo.
E poi magari libera posto per altri giocatori, magari più giovani, più interessanti, più futuribili, chi lo sa. Io credo che la paura di perdere calciatori, a meno che non parliamo chiaramente dei grandissimi top, dei grandi campioni, che quelli ovviamente quando escono dal movimento calcistico italiano chiaramente lasciano dei vuoti, ma se parliamo di buoni giocatori, di ottimi giocatori, può essere anche la possibilità, il modo attraverso le economie appunto che si ricavano, di sostituirli con altrettanti giocatori forti o comunque importanti per il nostro calcio. Perciò insomma non ne farei delle tragedie, ecco. Chiaro che se tutti i calciatori buoni che sono in Italia se ne vanno e non riusciamo bravi a sostituirli, allora chiaramente è un problema, però insomma si tratta di 2, 3, 4 giocatori che dal sistema escono e vengono abilmente sostituiti in campo, insomma grandi problemi non ne farei.
Kim, Giuntoli, Spalletti, Zielinski, poi chissà qualcos'altro, forse ha ragione De Laurentiis qualche giorno fa quando ha detto bisogna il Napoli è in ricostruzione, pensavamo che fosse stato ricostruito l'anno scorso, evidentemente non è così, e c'è qualche preoccupazione da parte dei tifosi, tu conosci bene, prima di salutarti Riccardo, perché i tifosi del Napoli dicono abbiamo vinto lo scudetto, è chiaro, è difficile rivincerlo, però sarebbe stato più semplice provarci, ora il mercato è ancora lungo per carità, confermando per esempio Kim e Zielinski e anche Giuntoli e Spalletti.
Sì, ma io su questo tema già ho risposto, il tifoso, ma non solo del Napoli, di qualsiasi squadra, dovrebbe essere preoccupato se il club non è solido, non è forte, non ha le idee chiare, è composto da gente non all'altezza, allora è giusto essere preoccupati. Ma il Napoli è esattamente il contrario, è un club forte economicamente e come credibilità, è composto da persone che sanno fare il loro lavoro, anche le eventuali ricostruzioni, che poi insomma perdere 2 o 3 persone non vuol dire dover ricostruire, sono in grado di supportarli e sopportarli sicuramente bene. Insomma, la compagine non è formata solo da quelli che scendono in campo, tutta la gente che lavora dietro le quinte e che ha dimostrato di essere in gamba, come tutta la parte scouting del Napoli per esempio, non gli manca nulla per poter rimediare ad eventuali uscite. Perciò c'è da essere fiduciosi sul lavoro della società, dal presidente in giù a tutto il gruppo dell'area tecnica che ha lavorato in questi anni, che saranno in grado di sostituirli. Poi il Napoli perde 1 o 2 giocatori, l'Inter perde un giocatore o 2, la Lazio, la Roma, cioè i giocatori escono da tutte le squadre, non è che gli altri si rinforzano solo. E il Napoli si indebolisce. Il Napoli perderà qualcuno, guadagnerà qualcun altro e andrà avanti per la sua strada, sapendo che a prescindere, anche tenendo Kim, tenendo Spalletti e tenendo qualsiasi altro, comunque lo scudetto sarebbe stato difficile da vincere perché i competitor ci sono. Perciò, sapendo che la competizione è alta ed è difficile, il tifoso del Napoli in questo caso può stare tranquillo perché la società lavorerà bene. Poi non vuol dire che lo si rivince, vuol dire semplicemente che la squadra resterà competitiva di sicuro. Poi l'annata andrà come andrà, è difficile per tutti.
Certo, sicuramente proprio al volo ti rubo un minuto perché questo amico Tonio ti scrive complimenti al grande Bigon che ha portato Mantovani e Micheli, che ha permesso al Napoli di fare dei grandi passi avanti, anche altri calciatori, ha portato oltre a due dirigenti dello scouting molto preparati. Riccardo, in questo senso De Laurentiis ha contattato, ha incontrato Massara, sembra che abbia anche stia ragionando anche su Tare, il direttore sportivo, l'abbiamo detto, lo chiedo a te che sei un direttore sportivo oggi consulente del City Group, importante anche da settembre a maggio, non solo in periodo di mercato, anzi forse più importante in quel periodo.
Ma io sì, lo dico da sempre, il lavoro del direttore sportivo non è comprare e vendere calciatori, quella è una parte, un 30% della sua attività, chiaramente importante, ci mancherebbe, però soprattutto nelle formazioni che ci sono oggi nei club, prendere e vendere calciatori è forse diventato ancora minore, perché comunque hai tutto uno staff attorno, hai una grande rete a tuo supporto, magari una volta eri più solo in questa cosa, adesso una grande parte del tuo lavoro è durante la settimana lavorare all'interno del gruppo con l'allenatore, affrontare i problemi, risolverli, agire perché non si formino i problemi, si creino tante positive dinamiche interne. Questo è un lavoro quotidiano, è molto difficile e molto importante.
Poi se lasciamo Mantovani e Micheli a fare solo, tra virgolette, solo i scout, è meglio ancora, se arriva un direttore sportivo.
Secondo me chi è un po' come nel calcio, esistono i ruoli. Certo. È vero che i giocatori possono giocare anche in altre posizioni, ma un giocatore ha il suo ruolo.
Esatto.
Farlo giocare nel suo ruolo vuol dire tirarne fuori il meglio. Quindi anche per quanto riguarda i dirigenti, far fare a ognuno la cosa migliore che sanno fare è sempre meglio. Quindi io, per come conosco Maurizio e Leonardo, perderli nelle loro rispettive competenze sarebbe un impoverimento del club, perciò insomma, gente di quel calibro li terrei stretti per quello che hanno fatto in questi anni e gli darei insomma il loro ruolo congeniale. Poi è chiaro che sta in sostituzione di Giuntoli, insomma, si troverà la figura giusta a seconda di quello che vuol fare il presidente.
Riccardo, grazie di cuore per il tuo intervento, un abbraccio forte e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie davvero. A Riccardo Bigon, consulente del City Group. Molti messaggi su Zielinski. Io dico la mia, Zielinski per me va confermato, l'ho detto anche un mese fa. Chiaro, se è motivato e se si trova l'accordo sull'ingaggio, perché ragazzi, l'anno scorso il Napoli ha dimostrato che la motivazione, la fame, la disponibilità verso il tecnico, verso i compagni, verso diciamo il progetto Napoli è fondamentale per vincere. Quindi se Zielinski è motivato, deve essere confermato, secondo me. E quindi non sono d'accordo con l'amico che scrive: fino a un paio di giorni fa era un giocatore da sostituire discontinuo, che non è mai cresciuto, ora che sembra vada via è diventato un fenomeno da non perdere, Renato. Forse il tuo pensiero, il mio pensiero è sempre stato di Zielinski che deve rimanere se motivato e se trova l'accordo, cioè per me Zielinski anche con le sue pause è un giocatore assolutamente che fa la differenza nel Napoli e in Serie A. Del resto, se avessi avuto la continuità di un grandissimo campione fuori classe internazionale, già sarebbe andato via da Napoli da molti anni, evidentemente. Per questo dico che Zielinski con le sue pause è un giocatore per me che ancora può fare la differenza in Serie A. Se motivato, che ne pensate? 339-666-9990. Pubblicità e torniamo. Eccoci, vi parla sempre Dario Sarnataro con Tony Mo da regia, Emanuela Castelli in redazione, Michele Plastino al telefono. Direttore, buongiorno.
Dario carissimo, buongiorno a te. Buongiorno.
Grazie
a te.
Per essere con noi. Facciamo una pillola con il grande Michele Plastino, perché insomma questo calcio arabo è vero, immette denaro fresco nelle casse dei club europei, poco fa ne parlavo con Riccardo Bigon, però è chiaro che spariglia, per cui se Zielinski si doveva fare il paro e lo sparo, come si dice qui a Napoli, se confermarlo o non confermarlo, fa saltare il banco questa offerta dell'Al Ahly. giusto?
No, la cosa che adesso mi fa sorridere, no? È che prima o poi, adesso qualche cosa accadrà, non mi chiedere cosa perché non lo so, perché questa situazione è talmente paradossale per cui non solo comprano giocatori di grande rilievo, ma poi vanno a comprare anche quelli per cui la società che prende i soldi da loro e vuole investire, invece... facciamo l'esempio di Zielinski, no? Ci stava Sarri sopra, sì, con la Lazio, eccetera, e invece si prendono pure loro. Allora, che forse tutto sommato, ma forse è arrivato il momento che, ok, vadano anche lì e noi ci cominciamo a giocare un po' di giovani qui in Italia, anche nel nostro campionato, e facciamo contento Mancini?
Ma infatti, è così, no? Se vogliamo, in qualche modo. Questo amico, tra l'altro, scrive in questo senso: il Napoli non gli paga, non in questo senso, in un altro senso, non gli paga l'ingaggio della società araba, è un contratto milionario a DL, non gliela pagherà mai. È chiaro che, appunto, fa saltare il banco. Ci sarebbero offerte anche per Lozano e Mario Rui, ma tu lo venderesti uno come Zielinski?
Ma sai, io quando sono un giocatore forte me lo terrei sempre comunque, per cui no. Però poi dipende, ragazzi, perché noi siamo adesso sempre abituati un po' a fare i conti con le tasche degli altri, no? Insomma, per cui la cosa poi diventa complicata. È chiaro che sistemi, bilanci, qua e là, poi per qualcuno è così, in questo, per esempio anche De Laurentiis, eccetera. Poi c'è qualcuno che attraverso chissà quanti intermediari è... Chissà come vanno poi anche a tornare alcuni soldi, capito? Chissà, ma qui non siamo noi deputati a fare questo tipo di indagini.
Assolutamente sì. L'ultima te la faccio, Michele, sul direttore sportivo. Il Napoli, De Laurentiis segnatamente, ha contattato, incontrato Frederic Massara, si parla anche di Gritare, sembra finalmente convinto della necessità di avere un direttore sportivo. Tante volte l'abbiamo detto anche oggi che il direttore sportivo è importante, forse più nel corso della stagione che sul mercato. Quindi forse l'ha capito, meglio lasciare Michele Mantovani a fare, i scouter sono bravissimi, e avere Massara o un altro come dirigente.
Concludo appunto dicendo che sono tutti e due buoni nomi, perché Massara è un ragazzo molto per bene, bravo, anche molto competente, sa vivere, quindi può reggere la botta. Dare, dopo che sei stato con Lotito, puoi stare con chiunque, voglio dire, nel senso che
tra De Laurentiis e Lotito è una bella lotta sulla difficoltà
di rapporti, adesso sto scherzando, sì, ovviamente, però voglio dire, poi comunque Dare, che è stato molto criticato a Roma, io devo dire, con tutto, che non ho mai avuto un buon rapporto con la società, e quindi da quando c'è Lotito, per cui quindi neanche con lui, con lui non ho avuto proprio rapporti, però voglio dirti che tutto sommato nei vari anni sono più le cose buone che ha fatto che non quelle meno buone, cioè qualche flop poi lo fanno tutti, però lui è stato bravo a trovare anche delle buone situazioni e a convivere con Lotito, quindi sono due buoni nomi tutti e due, caro Dario.
Grazie Michele, un abbraccio, alla prossima.
Alla prossima,
un abbraccio forte. Il grande Michele Plastino. Intanto Massara sembra aver accettato, comunque più vicino al Napoli, avrebbe chiesto 2 anni di contratto a De Laurentiis. Riflessioni in corso dall'una e dall'altra parte. A Massara, che aveva chiesto un po' di tempo per riflettere sulle proposte, sull'incontro, dopo l'incontro con De Laurentiis, sembra convinto di accettare l'ipotesi Napoli. Ricky Massara, come viene chiamato, perché giustamente Frederic è un nome un po' difficile da pronunciare. Ricky Massara potrebbe essere davvero il nuovo direttore sportivo del Napoli. Che ne pensate? Vi piace? 339-666-9990, ma anche adesso allo 081-6363-6363 apriamo le linee telefoniche, ripeto 081-6363-6363, per dire la vostra su Piotr Zielinski. Va confermato, bisogna provare a confermarlo, evidentemente l'amico giustamente scrive, ma che domanda è? Come al solito sempre molto simpatico, sempre molto tuttologo questo amico, che non si firma col 349-293 eccetera eccetera. Comunque, se gli offrono 15 milioni all'anno, come lo mantieni? Ma indubbiamente lo sappiamo bene, sappiamo, diciamo, mettere abbiamo un po' di sale in zucca, caro amico, che non ti firmi, perché è ovvio che se la Hali, come sembra, ha offerto 12 non 15 milioni di euro a Zielinski, è chiaro che Zielinski potrebbe, anche in caso di offerta buona del Napoli, non scegliere di restare a Napoli. Il problema è che se Zielinski fosse stato accontentato prima con un contratto evidentemente al ribasso, che però non lo ha visto felice, o se fosse stato risolto prima il problema, forse non c'era questa offerta, oppure sarebbe stato lo stesso. In ogni caso, per esempio, altri calciatori hanno rifiutato la proposta araba Zelensky potrebbe accettarla. È chiaro che Zelensky, se proprio deve andare via, è meglio che va in Arabia piuttosto che va alla Lazio, al Tottenham o altre squadre, al West Ham. Ciro, buongiorno.
Buongiorno, senta, ma io volevo sapere una cosa sul Kim. Ma se il Bayern per sabato non paga la causa, è un giocatore del Napoli?
Sì. È tutto pronto, però dalla Germania dicono è tutto pronto per pagare. C'è chiaro, tu dici c'è una piccola speranzella.
Ti dice a Napoli, più forti tutto pronto, dopo.
Ah no, ma indubbiamente, io sono d'accordo, io lo spero, caro amico, magari si distraggono per questi tre giorni.
Però se non posso ai soldi, cioè, è tutto brutto, però via mo.
Su Zielinski che mi dici, Ciro, su Zielinski?
Vabbè, ma io sono professionista, comunque.
No, lo so, però tu lo vorresti tenere, fermo restando.
Sì, io vorrei, è stata una colonna, ha fatto un gran campionato non da Cassiani, ha fatto un grande campionato.
Grazie Ciro, grazie, un abbraccio. 0816363, questo amico dice Davide Napoli, io dico che Piotr Zelinski, se ha voglia di restare, va blindato, e se andrà via ne sentiremo la mancanza come per quando andò via Marek Hamšík. Sono d'accordissimo con te, caro Davide, è chiaro che l'offerta fa saltare il banco della Hali, però comunque c'è qualche ancora possibilità, non volesse andare a abbracciare il campionato dell'Arabia Saudita, potrebbe essere invece al centro di trattativa per il rinnovo. Salvatore, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, io sono dell'idea che per me Zielinski è da confermare al 100%. Ovviamente se il ragazzo è propenso, poi vuole andare a prendere i dollari, lì è la porta. Però secondo me è determinante per il centrocampo del Napoli, perché ormai sono anni che giocano in quel centrocampo, lui, Lobot, vabbè, anche stata da poco, però hanno raggiunto un equilibrio tutti e tre, quindi secondo me è da confermare. Anzi, io direi di più, secondo me tra Zielinski e Osimhen, io venderei Osimhen oggi, prenderei 200 milioni e rifarei un'altra società, cioè un'altra squadra.
Se arriva ai 200 Zielinski milioni,
vabbè, il valore di Osimhen è quello, no?
Sì, no, perché se arriva l'offerta, no, dici tu faresti, ho capito.
Okay. Esatto. Okay. Zielinski, il valore di Zielinski è 20 milioni, con quei 20 milioni dove lo trovi uno bravo come Zielinski?
No, non lo trovi.
Non lo trovi, no. Quindi è meglio confermarlo per 3-4 anni, se vuole rinnovare, se no se ne va dai cammelli a prendere i dollari.
Grazie Salvatore, grazie. Questo amico scrive: faccio il portiere in un palazzo, se mi danno 1 milione vado pure io, tanto a loro non interessa se poi vengo pure io a farti assistente per 500.000 euro, caro amico. Battute a parte, un po' di messaggi. Quelli del Bayern Monaco stanno aspettando il finanziamento della Compass e poi pagano la clausola per Kim. Carlo ci manda anche un sorriso. Poi dopo Marek Zielu, ora è la volta di Elmas. Io penso che davvero Elmas possa essere l'erede di Zielinski. Ovviamente però il Napoli deve prendere un altro calciatore. Szoboszlai è andato, 70 milioni a Liverpool. Samardzic non è male, Gabri Veiga magari, però ci sono anche altri profili. Rosario, buongiorno.
Buongiorno Dario. Ti volevo chiedere due cose. A parte, io sono d'accordissimo con te che il giocatore di Zielinski non si possa perdere. Però il problema, e lo faccio a te da detto ai lavori, com'è possibile che una società che vince lo scudetto arriva sempre con lo stesso problema, con i giocatori in scadenza, e non si anticipa prima a risolvere queste problematiche, punto primo. E punto secondo, al di là che Zielinski dovesse andare in Arabia, eccetera, eccetera, il problema non è l'Arabia. Non ci dimentichiamo che l'Arabia quest'anno ha regalato i soldi all'UEFA e gli hanno regalato un mondiale squallido, secondo me uno dei più squallidi che ho visto in questi ultimi anni. Cioè la realtà è che non è un problema di Arabia, è un problema gestionale del calcio attuale. È diventato ormai azienda, non è più calcio questo. Non ci durano più i settori giovanili, non c'è più
il discorso ci porta lontano, qualcosa, evidentemente. Sì.
Capisci che voglio dire? Quindi cioè, la realtà dei fatti è che noi ormai ci dobbiamo rendere conto che il calciatore per noi non esiste più. Quindi oggi c'è, domani non c'è. Allora
questo è chiarissimo.
Con contratti di 15 pagine, 35 pagine, facciamo un foglio. Resti per l'anno prossimo, poi vediamo in successione se rimani oppure no, perché a questo punto questo devo pensare.
Okay. Grazie Rosario, grazie per il tuo intervento, ma è chiaro, non ci sono più bandiere, come puoi rifiutare 12 milioni quando il rinnovo a Napoli sarebbe 2,5, ma è chiaro che queste cifre fanno saltare il banco, l'abbiamo detto più volte, abbiamo anche detto che se Zielinski dovesse rifiutare questa proposta araba ipermilionaria e assolutamente non neanche avvicinabile al Napoli, è chiaro che poi il Napoli dovrebbe cercare di tenerlo, questo è il concetto. Il tema è Zielinski va via, è un giocatore del quale il Napoli se va via, come sembra, sentirà la mancanza, è un brutto colpo. È chiaro che è un conto che va agli arabi per una cifra irrinunciabile, un conto sarebbe stato se il Napoli lo avesse ceduto o lo cederà a tipo alla Lazio, una diretta concorrente. Ne parliamo insieme tra un po', ancora al 339-666-9990, ma anche con altri ospiti e con i vostri interventi. A tra poco. Eccoci cari amici, di nuovo in diretta, tantissimi messaggi da parte vostra. Buongiorno, scrive Francesco, vedo una preoccupazione sulla cessione di Zielinski esagerata. Per me un calciatore senza infamia e senza lode in tanti anni con noi ha dato poco. Bah, io non sono d'accordo con te, vatti a vedere tutti i gol, le assist e le reazioni decisive di Zielinski, che ha una classe immensa, però il tuo pensiero ovviamente lo accettiamo, che ne dica qualcuno. Buongiorno, volevo chiedere, ma veramente qualcuno ha pensato che ADL non voleva un DS? Zielinski per sempre e Pietro da Bagnoli? No, però a un certo punto sembrava, no, queste le informazioni che per il momento, infatti così è stato, non l'ha subito rimpiazzato per il mercato, l'ho anche detto in conferenza De Laurentiis, il mercato, dei mercato parlatene con me, riferimento per carità ai giornalisti e non ai intermediari o procuratori. Di mercato non solo, ne parliamo con il collega della Gazzetta dello Sport, Salvatore Malfitano. Buongiorno, come stai Salvatore?
Ciao Dario, buongiorno a te e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
So che sei in treno, quindi già è colpa nostra eventualmente se cade la linea, non tua sicuramente. Caro Toto, tu hai scritto molto di Carlson oggi, che è uno degli obiettivi del Napoli, piace da molti anni effettivamente. Bisogna però, tra virgolette, liberarsi, meglio dire, cedere Lozano per dare spazio a Carlson.
Assolutamente sì, noi lo sappiamo che il Napoli ragiona molto con questa logica del cedere per poi acquistare, anche per avere una rosa completa ma non piena di esuberi, quindi perché...
Ecco. Vabbè, abbiamo perso un attimo Salvatore Malfitano, lo recuperiamo tra un istante, proprio subito ci siamo dati le zappe da solo. Allora, faccio una domanda scomoda, questo amico scrive, se non leggi comprendo, premessa, vi seguo da sempre, stimo in te in particolare, non ci sono possibilità di un ritorno di Radio Marte o Radio Ufficiale, leggiamo tutto perché siamo senza filtri qui, a meno che uno non è sgarbato. Non lo so, caro amico, vediamo, chi lo sa, può darsi. Col vostro lavoro è buona e sana informazione, rispettosa e, permettimi, quasi affettuosa. Vi seguo da piccolo, mi sento legato, mi piacerebbe tanto se ci fosse più Radio Marte Sport. Ah, più sport nella radio. Caro amico, non lo so, può darsi, vediamo, può darsi, non lo so. Sicuramente noi saremo sempre molto, daremo molto spazio allo sport, al calcio, seguiremo il Napoli in casa, in trasferta, pre-gara, post-gara, oltre che quotidianamente. Eccoci di nuovo con Toto Malfitano. Toto, dicevi di Carlson.
Sì, stavamo parlando di lui, l'esterno della Giuda Scamare, classe 98, diciamo ci sarebbe una leggera perplessità di carattere tecnico.
Certo.
È un esterno che parte largo a sinistra per convergere sul destro, in pratica come fa già Paraschelia, quindi diciamo il reparto degli esterni andrebbe a trovare un'alternativa al georgiano, mentre Elmas tecnicamente verrebbe in qualche modo spostato come eventualmente di Politano, considerando che la cessione di Lozano è inevitabile, considerando che il Napoli in qualche modo se ne vuole liberare, anche perché ha il più oneroso di tutta la rosa insieme a quello di Osimhen, cioè 4,5 milioni annui.
Assolutamente, diciamo che per Carlson forse il Napoli immagina un percorso come per Lozano, che sembrava poter giocare solo sulla sinistra, no? Come erede di Insigne, alternativa Insigne all'epoca, invece che poi nota il meglio a destra. Nel frattempo si avvicina Massara, nel frattempo c'è questa situazione relativa a Zielinski. Toto, ti chiedo, è chiaro che dinanzi a certe cifre né Zielinski né il Napoli possono diciamo avanzare o respingerle e mettere ostacoli. L'unica cosa è che se Zielinski dovesse rifiutare di andare nella prigione dorata, diciamo così, o in un calcio meno competitivo come quello dell'Arabia, degli Emirati Arabi, potrebbe il Napoli cercare di rinnovare il contratto, evidentemente.
Sì, è una... comunque questo momento considero abbastanza remota, nel senso che il Napoli ha strategia, insomma, nei rinnovi, e a questo punto Zielinski potrà avere soltanto una proposta.
Sì, aspetta, abbiamo perso di nuovo, forse.
Magari vorrebbe vedersi riconosciuto qualcosa in più, visto anche l'attaccamento che ha dimostrato alla maglia, e alzarsi quello che è l'ingaggio attuale di 3 milioni e mezzo di euro. Io credo che comunque le sue scelte siano orientate da un avanzamento in termini di carriera e non soltanto in termini prettamente economici, anche perché è un classe 94, insomma, ancora gran parte della carriera davanti, e non è detto che scelga necessariamente il calcio arabo. La Lazio lo vuole, ritroverebbe Sarri. L'idea che ho io è che se i due club raggiungessero un accordo, insomma, sul prezzo del cartellino, potrebbe tranquillamente rimanere in Italia.
L'ultima te la faccio con un grande in bocca al lupo per il libro. Siamo in periodo estivo, si deve leggere, non si deve solo comprare. Si devono comprare libri, si devono anche leggere, è il periodo giusto questo. LeBron James, storia vera di un predestinato di Minuto Re, di Arcos Edizioni, di Salvatore Malfitano, è insomma una monografia, una storia, una biografia ovviamente di LeBron James, che non ha bisogno di presentazioni evidentemente.
No, assolutamente, ovviamente non si può prescindere per capire bene, insomma, il giocatore, la persona, l'atleta, visto anche attivismo politico, sociale, il modo in cui ha rivoluzionato sia il sistema del basket americano sia quello un po' dell'immagine dell'imprenditore sportivo. Devo ovviamente, ne approfitto per ringraziare coloro che hanno contribuito ad arricchire un po' questa trattazione, come Flavio Tranquillo che si è occupato della preparazione, e come tanti illustri italiani che l'hanno affrontato durante la loro esperienza americana, come Gallinari, Bellinelli, Scariolo, Messina e poi l'allenatore nell'amichevole di Colonia.
Aspetta, abbiamo perso di nuovo, giusto per i saluti, Toto. Ricordiamo appunto il libro su LeBron James di Toto Malfitano. Eccoci, ci sei?
Sì, sono.
Eccoci qua, abbiamo perso qualche secondo. Allora, anche disponibile sugli store online, ovviamente, il libro dell'amico Salvatore Malfitano, che ringrazio e che saluto. A presto, buon lavoro. Grazie ancora a Toto Malfitano. Carlo, sono fortissimo, lo prenderei senza aspettare, scrive questo amico. Poi ancora, attenzione, questo calcio arabo meno competitivo velocemente diventerà molto competitivo. Arabia non è Cina. Allora, l'idea del calcio arabo è quella di diventare una superliga appetibile. Poi è chiaro, io qualche perplessità ce l'ho per due motivi. Confrontandomi ovviamente con persone esperte di questo del calcio arabo, ritengono che sia complicato imporlo, anche perché il gran caldo che fa lì sostanzialmente obbliga i calciatori a fare una vita quasi di clausura, pur se iperdorata. Perché? Perché si allenano sino alle 11:30 di sera, quindi fanno lavoro, allenamento albergo, e perché poi, quando è tutto in mano ai governi, poi tutte le cose possono cambiare. Se sapete che in Arabia Saudita si decide appunto che tipo di investimento fare. Per esempio, per Zielinski, magari si decide di fare un investimento di 18-20 milioni per il cartellino e 12 milioni a stagione di ingaggio, e poi la governance araba decide quale club può fare questo tipo di offerta. Quindi tutto, come in parte avveniva in Cina, arriva dal governo, che se però cambia idea di investimento sul calcio, anche se poi c'è una prospettiva anche dei mondiali eccetera, potrebbe cambiare anche questo tipo di impostazione. Un po' di messaggio ancora. Tra qualche anno il sogno dei ragazzini sarà quello di andare a giocare la Super League in Arabia, da Gianni. È un pericolo se dovesse appunto avere seguito questa evoluzione del calcio. Come al solito, da mesi si sperava di fare un contratto al ribasso a Zielo. Ora che gli è offerto 12 milioni, vuol vedere che la colpa è sua se va via. Tutti i traditori? No, assolutamente, Alfredo, io non dico questo, assolutamente no. Io dico che il Napoli avrebbe dovuto trattenerlo già prima, o che potrebbe sperare di trattenerlo, contando ovviamente sul attaccamento alla maglia e sulla sua eventuale non voglia di andare a giocare in Arabia Saudita. È solo questa la possibilità. Diversamente, se l'offerta va a buon fine, è chiaro che Zielinski per il 12 milioni non sono assolutamente eguagliabili da parte del Napoli. Ne parliamo tra un po' anche di Massara, e non solo di Garcia, con chi ha lavorato insieme appunto all'ex direttore sportivo del Milan, e poi anche il raduno del Napoli di oggi con tanti giovani della primavera, in questi giorni alla spiccia snocciolata, arriveranno anche i grandi, diciamo, i titolari, e poi entro il 20 tutti i calciatori con i nazionali di Lorenzo, Meret, eccetera, Osimhen, eccetera, eccetera, che arriveranno invece direttamente a Di Maro tra il 18 e il 20 luglio. A tra poco. In diretta vi parla Dario Sarnataro insieme ancora per qualche minuto, poi c'è Emanuele Castelli con Marte Sport Live, focus anche sugli altri discorsi di mercato, di Osimhen e degli altri. Un po' di messaggi da parte vostra, anche vocali, questo amico che ci ha mandato questo messaggio, ascoltiamolo insieme.
Ragazzi, buongiorno. Per me Zielinski va ceduto.
Ah, ok.
È da un po' di anni a Napoli, è un giocatore fortissimo, ma c'è dagli alti e bassi incredibili. Se ti offrono 25-30 milioni di euro, contratto a scadenza, Pietro Zielinski, per me va venduto. Con 30 milioni di euro vai a prendere Veiga del Celta Vigo.
Un po' di più.
Per migliorare sia nell'età, abbassi il livello dell'età e anche tecnicamente, perché io l'ho visto giocare, è fortissimo Veiga, eh.
Fortissimo, sì, ma forse già un po' fuori dai parametri del Napoli. Nel 2002 40 milioni, mi piace in Premier League, chissà, però è chiaro che se il Napoli vende Zielinski dovrebbe prendere un altro, dovrà prendere un altro calciatore, un'altra mezzala, se non addirittura due, perché è vero che Elmas può giocare in quel ruolo, ma è anche vero che il Napoli ha perso anche Ndombele. Ronaldo, che è il giocatore più social al mondo, è andato in Arabia ed è scomparso, figuriamoci il resto, è il pensiero di questo amico. Andiamo dall'ospite, giusto, Tony Molà? C'è Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Caro Ciro, la rabbia all'assalto del Napoli, pare anche per Marrui e Lozano, ma in particolare per Zielinski. C'è Massara che potrebbe essere il nuovo DS del Napoli, ci sono i giovani, come tu hai scritto già qualche giorno fa, della primavera, che andranno a rimpolpare l'organico in vista di Di Maro, già oggi, questa mattina a Castel Volturno, poi la spicciolata un po' tutti gli altri, insomma un po' di temi. Ti chiedo come si fa gli esami, argomento e piacere, da cosa vogliamo iniziare?
Partiamo da Zielinski,
okay, che secondo me che è il tema di centrale di oggi, assolutamente.
Con il massimo rispetto degli altri due, la trattativa concreta. Sì, aspettiamo noi in questi giorni se dalle parole passeranno ai fatti. Nel frattempo c'è già l'apertura di Zielinski alla proposta di un triennale a 12 milioni a stagione ricevuto dalla Lì. Vediamo se arriverà questa proposta ufficiale al Napoli, che attende De Laurentiis, che dovrebbe essere intorno ai 25 milioni di euro per lasciarlo partire.
Ecco, è chiaro che con queste cifre nel Napoli, visto che Zielinski ha il contratto in scadenza l'anno prossimo, e né Zielinski potrebbero rifiutare, a meno che poi Zielinski non voglia restare in Serie A o comunque insomma nel calcio europeo. L'unica possibilità è questa.
A me risulta che lui sia molto tentato da questa tra la rabbia e la Lazio, mette davanti la rabbia in questo momento
per noi sarebbe più confortante, no? Per i tifosi del Napoli sarebbe meglio vederlo lontano piuttosto che con Sarri alla Lazio poter fare mirabilie, no? Perché voglio dire, insomma, Zielinski ha delle qualità importanti.
Assolutamente, Zielinski ha fatto di tutto per cercare di restare a Napoli.
Ecco.
Ricordiamo anche l'anno scorso quando ha rifiutato 5 milioni e mezzo di euro da West Ham, quest'anno ha provato la disponibilità anche a rinnovare al ribasso. Poi però le parole di De Laurentiis da una parte, l'interesse, questa proposta così importante dall'altra, fanno proprio indirizzare l'ipotesi della partenza.
E dovesse andare via, io credo che il Napoli darebbe grande fiducia ad Elmas, ma è ovvio che devono arrivare uno o due mezze ali, visto che non c'è neanche più un Ndombele. Si parla anche di Rodri Sanchez, oltre che di Gabri Veiga, di Samardžić, chissà che non ci siano anche altre sorprese.
Sì, sì, in questo scenario, se andate via Zielinski, sarebbero tre i centrocampisti che dovrebbero arrivare, perché uno al posto di Ndombele, con caratteristiche più alla, da vicino, chissà. Un profilo al posto di Demme, che potrebbe essere Tuzard, all'età a Berlino.
Sì.
E poi il sostituto di Zielinski, in cui per me Samardžić è in pole position. Però ci sono anche altri profili, proveranno ancora per Gabri Veiga, che è molto complicato, perché è un profilo importante che ha richiesto in Premier, poteva andare a Paris Saint Germain ma sembra che ha saltata.
Sì, Ciro? Ci sei?
Sì.
Ah, ecco, no, t'ho perso per un attimo. Sì, sì, indubbiamente questa è la possibilità. Due, se non tre centrocampisti, con Demme chiaramente ceduto. Esiste anche l'ipotesi Lopez del Sassuolo, anche se insomma è un po' costosino per essere il vice Lobotka, per diventare il vice Lobotka, evidentemente. 15-20 milioni, giusto?
Sì, sì, resiste, anche se in questo momento vedo più probabile questo scenario con Demme in Bundesliga, Tussar a Napoli, come in quella zona di campo.
Ciro, e poi c'è questa ipotesi di direttore sportivo con Massara, che insomma potrebbe mettersi d'accordo con Napoli per 2 milioni di euro, perché insomma l'incontro c'è stato, Massara si è preso del tempo, De Laurentiis anche, ovviamente sappiamo, e quando fa un casting forse stavolta un po' più ridotto rispetto a quello per allenatore, non è detto che poi lo prenda davvero chi incontra, non è nell'ingaggio davvero. Però insomma Massara potrebbe essere davvero un profilo interessante, buono anche per le caratteristiche umane oltre che tecniche, nel senso che è uno appunto che non è che ama molto la ribalta, quindi non andrebbe a scontrarsi con De Laurentiis in questo senso.
Sì, perché è un profilo abituato a farsi rispettare, diciamo, però in un team,
certo.
Che se lo prima con Sabatini, poi con Paolo Maldini, esperienze in cui ha condiviso dei colpi impressionanti, i bici c'è stato quello quando era a Palermo, la Roma dei Marquinhos e tutti gli altri che conosciamo, il Milan di Maignan, Teo Hernandez, quindi tra l'altro a me risulta che teniamo richiesto di Garcia,
ma che ha lavorato, l'ha incrociato a Roma, sì, in qualche,
sì, sì,
qualche mese.
Da quello che dicono i ben informati, l'ha preso proprio Massara all'epoca dal Lille, perché aveva fatto bene in Francia a Lille, Massara, di andare alla Roma. Quindi è il profilo numero uno. Poi non so se è una cosa che si farà subito a settembre, dipende anche dalle volontà dei protagonisti.
Tanto ci sono anche le cose relativamente al vice Kim, anche se molti amici stanno scrivendo, non è che scade il 15 e arriva presto, mancano tre giorni e resta a Napoli. Beh, sarebbe una cosa clamorosa, ma bellissima.
Sì, sarebbe una cosa da far fare subito uno sketch all'amico Beppe Iudice.
Esatto.
Sarebbe uno scenario proprio adatto per lui.
Esatto. Tutto a palma, ma tu non l'hai fatto il bonifico? No, l'hai fatto tu, potrebbero i dirigenti tedeschi da loro, alla fine nessuno l'ha fatto e magari il Napoli confermerebbe Kim, magari Francesco scrive in questo senso, la tragedia è stata perdere Kim, non Ndombele e Zielinski non sono un problema, almeno secondo lui. Però ti voglio chiedere anche dei giovani, perché Zanoli dovrebbe andare al Genoa, accordo praticamente già impostato, il Napoli che si avvicina a Faraone.
Il Napoli attende i primi giorni di ritiro, perché anche per le altre operazioni minori, per esempio Cioffi che dovrebbe andare in prestito al Gubbio e quant'altro, perché ha questo problema dei nazionali che rientrano più tardi, ha bisogno di giocatori, poi anche per vedere Zanoli dopo l'esperienza alla Samp, ma l'orientamento è questo: Zanoli va in prestito a Genova e farà un investimento quando si riscatta al Napoli.
Eh sì, cosa ne pensi di Lovric? Scrive questo amico Dario, ma anche a Ciro. Beh, insomma, un buon giocatore, ma credo che il Napoli possa ambire a qualcosa di meglio come mezze ali, insomma, no?
Dipende in che cosa, se dovesse essere un bicianghissà, mi piacerebbe. Se intendiamo il posto di Zielinski, no.
Beh, sono d'accordo.
Zielinski è stato un giocatore fondamentale per il Napoli, quindi c'è bisogno di alzare il livello per sostituirlo. Samardic mi piace molto.
Esatto, piace molto a Napoli, un altro 2002, perché insomma rientrerebbe anche nella lista come giovane, quindi non occuperebbe spazio in questo senso. È chiaro che dobbiamo capire cosa accade. Ciro, intanto sui giovani che vanno a Di Maro, ce n'è uno tu che segui con grande attenzione anche il calcio giovanile, che chissà potrebbe fare a breve la trafila di Zanoli, cioè restare più o meno in prima squadra.
Sì, non ho capito però chi...
No, tra i giovani che vanno a Di Maro, di quelli che ha anche scritto qualche giorno
fa. Secondo me, sinceramente, non subito nessuno. Hanno tutti bisogno di andare... Ovviamente Ambrosini e D'Agostino partono più avanti, perché hanno fatto la
E andranno anche via, probabilmente, a fare altre esperienze.
Sì, andranno entrambi, credo, in B a misurarsi dopo queste esperienze. Gli altri sono ragazzi che devono prendersi la responsabilità, soprattutto il 2005, il 2004, che devono andare in C, di riportare la primavera nella Serie A della categoria, perché quella è una ferita ancora aperta nella precessione di primavera.
Direi di sì. Grazie Ciro, ti leggiamo domani sul Corriere. Un abbraccio, grazie a Ciro Troise. Allora un po' di messaggi. Questo amico scrive: rifiutare 25 milioni e cercare di trattenere a tutti i costi un mezzo calciatore che non è mai esploso, che aspettiamo anno dopo anno da quando è arrivato, che guadagna troppo e chiede ancora di più. accendete i condizionatori che il caldo fa male, accendili tu, caro amico, perché il tuo pensiero è questo, il mio pensiero non è così. Vatti a vedere cosa ha fatto Zielinski, qual è stata l'importanza di Zielinski nelle partite anche chiave ultimamente, Napoli-Roma, Napoli-Juve eccetera, ma in generale Napoli-Liverpool, ma in generale insomma l'importanza di Zielinski, che è certamente discontinuo, ha ragione a qualche pausa, ma se fosse stato continuo, ripeto ancora una volta, oggi giocherebbe nelle principali squadre europee, tra Premier League e Spagna. I tifosi venderebbero Zielinski, scrive questo amico. È divisivo comunque Zielinski, questo mi sono reso conto, per quattro soldi, perché ha alti e bassi. Poi si lamentano che viviamo un calcio dove non ci sono più bandiere. Io Hamsik, Paolo Cannavaro, Mertens e Zielinski li considero giocatori da tenere anche con una gamba sola. È il pensiero invece di quest'altro amico. E poi ancora, io prenderei Rafa Benitez, quest'altro tifoso. Giusto un messaggio vocale e poi andiamo via, perché c'è super scalpitante Emanuela Castelli con Marte Sport Live. Ascoltiamo questo messaggio.
Dario, scusami, ma perché la domanda la poni a noi tifosi del Napoli? Qui c'è in ballo il futuro di Zielinski. È Zielinski che decide sul suo ingaggio. È un ingaggio milionario. Come fa a rifiutare? Peraltro Zielinski, secondo me, secondo il mio parere modesto, non rientra più nei piani di Garcia.
Va bene, caro amico, ne riparliamo tra pochissimo in Marte Sport Live con Emanuela Castelli. Da parte mia, Dario Sarnatale, è tutto. Vi ricordo anche l'appuntamento 20-21 di questa sera in Marte Sport Live con Francesco Marciano. Grazie a Tony Molà e Gigi Soria, a tutti per averci seguito. Arriva la Super Castelli, a tra poco.